www.redigio.it e la storia continua. Alla corte del Moro, l'alba di Santo Stefano, puntata 31. Nel pieno della notte fu bussato all'uscio. Ludovico era accanto al fuoco, con una sottile canna di ferro frugava intento la brace ardente, come se volesse cercare un segno, un'interpretazione tra i carboni accesi. Abbandonata sul divano, Cecilia dormiva. Sorpreso, Ludovico si volse di scatto, mentre sul volto gli si dipingeva una repentina espressione di ira e di corruccio. Mosse verso l'uscio, lo spalancò d'un colpo secco e chiese sottovoce: «Chi osa disturbare il mio riposo?» Al di là della porta, appena profilata nell'alone di luce rossastra che si riverbava dal camino, scorse l'effigie nota. Il dignitario rimaneva inchinato davanti a lui in atteggiamento di ossequio. «Cosa accade, Gianfrancesco?» domandò con un tono ancora corrucciato. «Vossignoria mi perdoni. Mi è giunto testé un messo che, a quanto dice, reca notizie di estrema gravità. Il messaggio che porta è provvisto delle sanzioni di morte nel caso che non venga rimesso entro il tempo più breve. In considerazione di questa circostanza, mi sono permesso di interrompere il riposo di Vossignoria, assumendo su di me ogni responsabilità nel caso che io avessi operato in modo tale da non incontrare l'approvazione di Vossignoria.» Ludovico non esitò e disse rapidamente: «Venga il messo, è già qui fuori. Avanti allora.» Il messaggero si profilò al di là della porta. Era un uomo basso e tarchiato, i suoi abiti erano inzuppati d'acqua, a malapena si distingueva sul petto l'insegna del Ducato di Milano, la Biscia Viscontea, dovunque rispettata e temuta. Avanzò rapidamente, tenendo nel pugno una pergamena arrotolata e chiusa da un sigillo rosso. Appariva stanco, affamato e, come a scusarsi di aver dovuto penetrare nelle segrete stanze del governatore in quell'ora notturna, mostrò con un dito tremante le parole e i segni scritti sulla missiva accanto al nome di Ludovico. L'avvertimento, scritto in rosso, diceva: «Cito, cito, cito». Il messaggero era tenuto a compiere la sua missione rapidissimamente e in caso contrario gli veniva minacciata la morte. Ai lati della missiva, una mano ferma e incisiva aveva infatti sinteticamente tracciato il segno della forca. Ludovico guardò, ma per un attimo solo, gli avvertimenti e il disegno monitore. Un impercettibile brivido lo scosse. Disuggellò la pergamena con uno strappo brusco e lesse in un baleno. Un pallore tragico si disegnò sul suo volto e nell'improvviso volteggiare di idee e di visioni che gli succedettero nel correre di un attimo entro la sua mente, egli ricordò le parole ammonitrici della zingara che aveva sottratto al rogo e con uno sfogo si dominò. Si avvicinò a Gianfrancesco, quasi vacillando, e il maggiordomo lo interrogava muto e l'ansia dipinta sul volto e nello sguardo smarrito, e finalmente parlò: «Mio fratello, Galeazzo, il duca di Milano.» «Ebbene?» chiese affannoso Gianfrancesco. «Galeazzo è stato assassinato.» Affranto si abbandonò sulla poltrona accanto al camino. Un tragico silenzio avvolse gli astanti. Poscia, Ludovico interrogò il messaggero. Faticosamente, come ridestandosi da un sogno tenebroso e quasi sciogliendosi da un incubo grave, gli chiese: «Sai tu come avvenne?» «Sì, Vossignoria, anzi, fui presente. L'alba di Santo Stefano. Il signor Duca, come di consueto, si recò nella chiesa di Santo Stefano per assistere alla messa, quando, appena sorpassata la soglia del tempio, tre congiurati, che erano tra la folla, gli furono addosso, con i pugnali sguainati, e lo colpirono ripetutamente. Il duca morì subito. Il suo corpo rimase là, sulla soglia della chiesa, tra il terrore e lo smarrimento di tutti. Nessuno ha capito perché. I tre assassini sono stati immediatamente fatti prigionieri e ora indubbiamente avranno la forca, come tutta la città esige». Le parole del messo si estinsero, gelide, nel silenzio. Ludovico era rimasto taciturno, lo sguardo assolto in una intraducibile lontananza. Mille pensieri lo assalivano, mille visioni lo turbavano. Guardava lontano nel tempo e un istintivo bisogno di azione invadeva le sue vene. Ora si spiegava la strana, disperata inquietudine che da più giorni lo assaliva, come in un incubo, come in una ossessione. Ora si sentiva sospinto verso Milano. La fredda spoglia di Galeazzo giaceva, esposta allo sguardo e alla venerazione dei cittadini, in quella stessa chiesa di Santo Stefano alla cui ombra si era consumato il delitto, inatteso ed inutile. Ma il suo presago animo andava al di là dell'esequie solenne che, l'indomani, il popolo avrebbe reso al suo signore trucidato. Vedeva l'incerto destino della città, scorgeva il ducato senza capo. Il figlio di Galeazzo era ancora fanciullo, necessariamente lontano per molti anni ancora dalle cure dello Stato. Anche sua madre, Bona di Savoia, era impreparata all'evento. Nella cupa ora di tragedia che sovrastava, egli vedeva prepararsi il dominio di Cicco Simonetta, il vecchio segretario di Stato che aveva dato tesori di esperienza e di capacità a suo padre e a suo fratello, ma in cui egli scorgeva, viva e invincibile, una mentalità vinta al passato, incapace di intendere l'avvenire. Nell'improvviso turbamento dell'animo, egli vedeva una via di luce aprirgli dinanzi. La mente, già avida di azione e di conquista, intravedeva nel lontano un compito per sostenere il quale il destino gli aveva concesso mente, animo, audacia e volontà. Ma poiché la rida delle visioni e dei pensieri lo sopraffaceva, si alzò di scatto. Rivolto a Gianfranco, ordinò bruscamente: «Siano subito sellati i cavalli e tutto il mio seguito si tenga pronto a partire immediatamente». «Monsignore», avanzò Gianfrancesco, «la notte da lupi, piove a scrosci, tanto vorrebbe attendere l'aurora». Ludovico batté stizzosamente piede a terra. Nell'alone rossastro del fuoco la sua fisionomia si sagomò netta in un impeto di comando incisivo e imperioso. «Si faccia la volontà di Ludovico il Moro», disse seccamente. Gianfrancesco ammutolì. Un istante dopo, nella stanza era di nuovo tornato il silenzio. Furtiva e silenziosa dall'ombra, Cecilia si avvicinò a Ludovico. Ella accostò le labbra gelide alle sue labbra agitate da un fremito incontenibile di inquietudine sentì che in quell'ora Ludovico andava lungo la sua via, ma sentì anche che cominciava a perderlo irreparabilmente. Egli si sottrasse per un attimo alle meditazioni tempestose che occupavano il suo spirito, e guardandola fissamente negli occhi gli chiese: «Che vuoi, dunque, da me?» Avvertì nella voce di lui un accennato senso di fastidio. Lo guardò poi intensamente e dopo qualche attimo, come in un sospiro, gli rispose: «Voglio non impedire che tu segua il tuo destino». Si separarono con un lungo bacio. Ludovico varcò la porta senza più volgersi. Cecilia aprì la finestra, ascoltò, ripercossi nei giardini della corte, i rumori della comitiva che si metteva in cammino. La brezza di tramontana signoreggiava la notte. Rimase sul davanzale, ascoltando intenta, fino a quando l'ultima impronta della cavalcata, lanciata al galoppo verso Milano lontana, non si spense nel brivido leggero della gelida pioggia. www.redigio.it e la storia continua.